Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semivirtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che sta presenta. Sono Samuel Algherini e oggi parleremo dello European AI Act insieme a Giuseppe Vaciago. Giuseppe ha conseguito un PhD in Digital Forensics all'Università degli Studi di Milano Bicocca. È stato docente di informatica giuridica presso l'Università degli Studi dell'Insubria dal 2007 al 2022 ed è attualmente docente di Data Ethics e Data Protection al Politecnico di Torino. È autore di numerose pubblicazioni di carattere universitario ed è fondatore di 42 Law Firm e di LT42, società leader nel mondo di Legal Tech. Giuseppe ci parlerà dello European AI Act, di cosa è cambiato rispetto all'accordo di dicembre, i tempi di attuazione dello stesso e di come e cosa dovranno munirsi le aziende che vorranno o useranno questa tecnologia basata su intelligenza artificiale. Vi invito a iscrivervi al canale per chi volesse sostenerlo e bene, non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Benvenuto Giuseppe, grazie per essere qui con noi, grazie del tuo tempo e disponibilità.
Ciao Samuel, come stai?
Bene, bene, grazie, spero anche di tutto quanto bene e che tu sia pronto per una ricca chiacchierata su European AI Act. Se ne parlo tantissimo, sono anni che se ne parla e finalmente in questi ultimi mesi però qualcosa è accaduto, anzi, questo sarà proprio il motivo, uno dei motivi principali per i quali mi piacerebbe fare una chiacchierata con te, perché andando a googlare un pochino, a cercare su Google European AI Act, viene fuori che sono accadute delle cose a dicembre, voto, approvazione, poi ne sono accadute anche altre a marzo, quindi 9 dicembre, 13 marzo. Allora, prima di andare a vedere un pochettino i contenuti, che magari qualcuno ha già avuto modo di sbirciare, una cosa che vorrei veramente chiederti, perché anch'io ho fatto un po' di difficoltà, è a fare un pochino di chiarezza e capire che cosa è avvenuto a dicembre, che cosa è avvenuto a marzo, altrimenti io leggo approvazione, ma non leggo due volte approvazione, mi faccio un po' di confusione, quindi ti chiedo per favore Giuseppe, illuminaci e facci capire un attimino che cosa è accaduto a dicembre e che cosa è accaduto adesso, la settimana scorsa.
Va bene, guarda, secondo me è più importante parlare di oggi, cioè di quello che è accaduto il 14 marzo, ossia l'approvazione definitiva da parte del Parlamento con un numero di voti significativo, adesso dico una cifra 510, è diversa dal reale, ma insomma 510 contro 40, quindi numeri schiaccianti, che ovviamente poi precede lo statement del 9 dicembre dell'accordo politico che in qualche modo già preannunciava quello che sarebbe accaduto il 14 di marzo. Però, diciamo, al netto di questa lunga gestazione, dove qual è il vero problema, no, che si è verificato? Perché poi ti spiego anche bene i dettagli, però è importante capire quali sono i due movimenti politici che si sono mossi per arrivare a questo regolamento. Primo, si era fatto un atto, come al solito succede spesso all'Europa, prima di quando la tecnologia aveva, come dire, raggiunto dei livelli che ben sappiamo. Cioè, per essere chiari, il primo regolamento sull'intelligenza artificiale non menzionava gli LLM, cioè
Large Language Model. Un'altra era praticamente.
Cioè, arrivare a dicembre 2023 con un regolamento che non regola GPT era un po' complesso. Quindi questo era il primo problema su cui c'è stata una gestazione. Secondo problema è che ovviamente c'era un partito politico che voleva il regolamento sull'intelligenza artificiale prima, no, della fine della legislatura, che adesso ci sarà a giugno, e un altro che invece aveva una posizione un pochino più moderata. Perché moderata? Perché oltre che avere un atto che nasceva, adesso voglio tranquillizzare tutti, adesso c'è la regolamentazione degli LLM, è stata introdotta, però che nasceva un po' vecchio, possiamo dirla così, senza offendere nessuno, c'era la grossa preoccupazione che una regolamentazione a livello europeo così stringente potesse far scappare o possa far scappare le grandi aziende e non solo, anche le iniziative, le startup che vogliono puntare su un'intelligenza artificiale per appunto il rischio di avere troppe regole che in Cina e negli Stati Uniti, che hanno a loro volta approvato degli atti ben diversi dal nostro regolamento, non hanno, perché sono atti molto più soft. Quindi queste sono le due ragioni che hanno creato tante frizioni, no? Poi alla fine si è trovato questo accordo. Adesso il Parlamento ha ratificato, 14 marzo abbiamo la legge. Dobbiamo che cosa fare ancora, Samuel, dal punto di vista pratico? Dobbiamo avere la traduzione, che non è banale, perché ci sono i giuristi linguisti, cioè bisogna scrivere bene in tutte le lingue. Adesso noi abbiamo una versione in inglese, ma dobbiamo tradurla in tutte le lingue. Soprattutto dobbiamo pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale, quindi in un diciamo, repertorio che permetta, diciamo, l'ufficializzazione. Da quel momento decorrono 15 giorni, quindi stimando la traduzione in un mese, massimo un mese e mezzo, è presumibile ritenere che tra fine aprile e maggio noi avremo l'entrata in vigore a tutti gli effetti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Perfetto. E per quanto riguarda i contenuti, è anche cambiato qualcosa dall'accordo che c'è stato a dicembre, o insomma è quella la proposta che è stata fatta, rimane quella? E qualora fosse, ci può parlare a grandi linee dei contenuti dello European Act, quindi le fasce, come è strutturato, che cosa ci dice quest'atto?
Allora, partiamo appunto da un ulteriore aspetto che conclude, diciamo, la domanda precedente, perché è importante parlare di scadenze, e poi andiamo subito sulle differenze e poi sui contenuti, differenze tra le versioni precedenti del regolamento, che è interessante come tema, soprattutto per te, Samuel, perché poi è una domanda proprio per te. Cioè, prima di tutto dobbiamo ricordarci che questo regolamento ha un'applicazione, chiamerei, diciamo, da diverse tempistiche, perché entro sei mesi dall'entrata in vigore, quindi mettiamo maggio come idea, non sappiamo esattamente questa data, le pratiche vietate, cioè quelle particolarmente pericolose, poi torneremo su questo concetto, saranno, diciamo, già vietate, quindi entreranno in vigore quella parte, sarà già applicabile.
Sei mesi.
Poi, dopo 12 mesi, l'intelligenza artificiale ad alto rischio, tra cui, giusto per anticipare un tema che poi tratteremo meglio, c'è anche GPT, cioè gli LLM, saranno regolati. Quindi 12 mesi vuol dire maggio 2025. Cioè la faccio semplice, per chi oggi si sta occupando di GPT, in qualsiasi modo, scusate, GPT, qualunque tipo di, non voglio fare pubblicità, ci mancherebbe, però GPT ormai è diventato, secondo me,
lo standard, possiamo
parlare di Bard, quello che sia, però il punto fondamentale è tutta questa roba, cioè i grandi LLM che sono appunto rientranti nelle FLOP, cioè un tipo di livello di complessità e di rapidità della capacità computazionale, saranno regolati a maggio 2025. E poi ci sarà un'ultima applicazione, cioè di tutte le altre regole, dopo 24 mesi. Quindi questi sono i tre momenti, 6, 12, 24. Quindi teoricamente tutto il regolamento ce l'abbiamo applicato a maggio 2026, però già da maggio 2025 regoliamo una parte che oggi ci interessa parecchio, no? Quindi scusami questa premessa, ma secondo me era importante. Poi ci torniamo sui contenuti. Tu mi hai chiesto anche definizione, no? Cioè quali sono le differenze? Ecco, secondo me la parte più importante è la definizione dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché è cambiata.
Sono tutto orecchie, voglio proprio sentire.
Questo perché secondo me è sulla definizione, Samuel, dove tu mi puoi aiutare tanto, e secondo me si gioca la partita. Perché prima la definizione era un software, cioè sistema di AI veniva definito software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato 1. Mm-hmm. Che però è più importante questa frase, che può per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono. Mm. Attenzione che se la leggiamo così, però dimmi se dico una cavolata, è abbastanza ampia. Cioè,
molto.
Cioè, capisci? E quindi l'hanno modificata così. Adesso mi interessa molto il tuo parere. Hanno detto AI system si riferisce a un sistema basato su macchine progettato per operare con vari livelli di autonomia e che può, questo è l'elemento della differenza, mostrare capacità di adattamento dopo il suo impiego. Questo elemento, cioè la capacità di adattamento, non c'era, se avete presente, nella definizione che ho dato prima. Quindi hanno introdotto la capacità di sapersi adattare. Secondo te, Samuel, ha senso e abbiamo un po' ristretto l'ambito o è comunque ancora ampia il concetto dell'adattamento?
Io faccio un po' fatica a comprendere il concetto di adattarsi, perché no. L'intelligenza artificiale è una serie di algoritmi che risolvono un task specifico, quindi che sono addestrati con dei dati per risolvere, per fare una certa cosa, che sia una predizione, che sia dare un certo output, che sia generare dei pixel, quindi delle immagini. Mentre l'adattarsi è qualcosa che ha a che fare un po' più con quello che comunemente viene chiamata AGI, no? Intelligenza generale artificiale, che è quella capacità che deve avere una macchina di riuscire ad adattarsi all'ambiente, ma noi non ce l'abbiamo ancora, nel senso, siamo con l'architettura attuale dei Transformers, siamo lontani, possiamo avere macchine che, utilizzando più modelli di intelligenza artificiale che fanno più compiti specifici e assemblandoli insieme, possiamo creare delle macchine che fanno più cose contemporaneamente, che può sembrare che abbiano una certa capacità di adattarsi all'ambiente, ma di per sé meccanismo singolo non ce l'ha, e mi coglie un po' di sorpresa questo adattarsi all'ambiente, perché faccio un po' fatica a comprendere. Secondo me qui c'è proprio una visione, su una tecnologia, per dirla con Nietzsche, di là da venire, cioè un qualcosa che ancora non è attuale, ma magari è stata pensata con una sorta di previsione futura su un qualcosa che avverrà a breve, perché adesso di 99% dei casi di modelli che sfruttano l'intelligenza artificiale che possa adattarsi all'ambiente, adattarsi a qualcosa, mi faccio un po' fatica, che possa rispondere a una serie di test, di compiti più o meno specifici, sì, ma questo punto dell'adattamento è un po' particolare come sì, cosa, ne tiene fuori tante altre però così facendo, perché se come facciamo con le cose che non si adattano, che non è intelligenza?
No, perché poi nella seconda parte della definizione torna allo stesso concetto che diceva prima, cioè questo sistema, perseguendo obiettivi espliciti o impliciti, elabora gli input ricevuti per generare output come previsioni, contenuti, raccomandazioni e decisioni. Però ti provoco, okay. Samuel, tu, grazie di questo spunto della capacità di adattarsi, quindi come se noi fossimo già arrivati all'intelligenza artificiale generale e non la generativa, e quindi in un mondo quasi, no, della fantascienza, noi oggi sono perfettamente d'accordo, un autoadattamento è molto difficile, poi non ho le tue competenze, però la mia preoccupazione opposta non è che con questa definizione è intelligenza artificiale è tutto, è veramente tutto, e quindi
perché dopo ne inseriscono la prima definizione, però questo perché tu mi hai detto che poi dopo nella seconda parte ridicono che sì. Abbiano come, e quindi questo va ad aggiungere un qualcosa, quindi ci mettono anche la possibilità di adattarsi, però poi mettono dentro anche e quindi si prende il mare magnum, nel senso prende
ho paura proprio quando dice questo sistema, che lo ripete nella prima e nella seconda versione, no, l'unico elemento di differenza è l'adattamento, quando dice elabora input per generare output, ma io sono veramente ignorante rispetto a te, a me sembra che ogni sistema informatico faccia questa cosa.
È che se prendi ad esempio, perché in realtà l'intelligenza artificiale ha una definizione che è molto 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 ampia, per cui tutto è intelligenza artificiale, perché se vai a vedere quella del Oxford Language Dictionary, diceva, almeno 2 anni fa quando facevo le slide era così, diceva qualcosa che possa mimare il comportamento, qualsiasi task, qualsiasi software, non solo, che possa mimare il comportamento umano, quindi cercare di risolvere casi che fa un essere umano, ma anche puoi mettere anche cose che non hanno a che fare con software complessi per cercare di risolvere quello che fa un essere umano, può essere un calcolatore fatto non con transistor, ma fatto meccanicamente con degli attrezzi che non siano quindi elettronici. E più interessante la capacità... Più interessante quello che diceva Turing, ad esempio, lui aveva l'idea di partire, dice, non costruiamo un qualcosa di complesso, un cervello complesso come quello umano, ma costruiamo quello, partiamo da quello di un bambino che però sia in grado di apprendere. Quindi lui aveva un'altra visione per la quale diceva, creiamo una cosa molto semplice, che però sia in grado di apprendere. Anche in quel caso, che poi da lì è partito, non proprio intelligenza artificiale, lì è chiamata più machine learning, quindi un qualcosa che sia in grado di imparare, però l'idea è, facciamo una cosa molto semplice che possa imparare. In questo caso quel molto semplice è discrezionalmente semplice e può fare compiti che tutto rientra nell'insieme di intelligenza artificiale. Però secondo me questo, Giuseppe, è proprio che l'AI ha una definizione molto molto ampia, mentre noi intendiamo oggi, dal 30 novembre 22, quando è uscito ChatGPT, tendiamo a considerare l'intelligenza artificiale come ChatGPT da lì, e quindi questi LLM, questi strumenti così. Quindi secondo me io la metterei proprio su due livelli, che servirebbe quasi, non è che servirebbe un'altra legge su altri 10 anni, però insomma ci vorrebbe un qualcosa che sia un po' più broad, un po' più ampio, per andare a prendere tutte quelle cose che vanno a mimare quello che fa l'essere umano, e invece qualcosa di più specifico per questi strumenti così più che complessi, così efficaci da un punto di vista generativo e non solo, che sono quelli che generano immagini, suoni, perché la definizione di AI è molto ampia, eh. Anche la cara vecchia simbolica AI a regole, quella è intelligenza artificiale, la GoFi, Good Old Fashioned AI, quindi è chiamata proprio così, però anche quella è intelligenza artificiale, quindi c'è tutto in realtà, Giuseppe, dentro intelligenza artificiale, ma noi intendiamo, se oggi in giro chiedi AI, è ChatGPT, no? Quindi c'è questa discrepanza un pochettino tra che cosa si intende per AI a livello più, non popolare, più di massa, e che cosa si intende a livello un po' più da dizionario. Quindi c'è un po' uno scarto, e lo rivediamo anche nella legge.
Assolutamente, tutto chiaro.
E quindi pure questo è un altro bel problemotto, perché...
perché la definizione poi fa parte, ci sono state tante polemiche anche in alcuni ambienti, no? Spaventa, perché noi cercheremmo sempre di avere delle idee chiare, delle certezze. Invece questa legge è una legge, è un regolamento direttamente applicabile in tutti i paesi d'Europa, quindi questo è importante dirlo, non c'è bisogno di una legge statale perché possa poi essere approvato nei vari stati membri. Quindi da le date che ho detto prima, questo regolamento vale in tutti gli stati. Gli stati poi potrebbero costruire delle loro leggi. Sappiamo che c'è un disegno di legge già in Italia, io credo che sia una buona cosa, ma se non va a contrastare, perché sennò si creerà ulteriore entropia, cioè c'è già una legge a livello europeo, poi facciamo quella italiana, metti che non dica la stessa cosa,
già sarà un problema la traduzione, non sbagliare, quindi, le parole.
Però in questo momento abbiamo anche questo tema, e non soltanto, no? In Italia, quindi ci sarà questo tipo di entropia, e quindi il problema è, torno a dire, chi deve fare business, cioè chi deve lavorare con l'AI, perché sappiamo che questo penso sia indiscutibile, che l'AI costituirà il nostro futuro. Con tutta questa complessità, sì, viva, io dal mio punto di vista non posso che essere felice, però fino a un certo punto, perché anche un imprenditore ti dice sì, va bene, ci sono tanti avvocati, però posso anche scegliere di andare in uno stato dove ho bisogno di meno avvocati, posso fare, certo, più business, perché questo, no, il tema cruciale su cui noi ci stiamo muovendo, cioè non stiamo facendo il passo più lungo della gamba, oppure invece è giusto, perché siccome l'AI può ledere i diritti fondamentali seriamente attendere dell'uomo, questo dobbiamo considerarlo, sì. Non sia utile avere una legge già adesso molto molto dettagliata e molto ampia, molto, come hai detto tu, no, wide, broad, che è quello che oggi noi abbiamo in mano. Sì,
c'è un detto, non ricordo la fonte onestamente, che dice l'America innova, la Cina copia, l'Europa legifera, sì, è solo che, come hai detto giustamente anche tu adesso, l'intelligenza artificiale in un futuro e già in presente è ovunque, quindi c'è proprio comunque la necessità di andare a legiferare e cercare di capire, però non fermare comunque lo sprint dell'economia che vuole essere a briglie sciolte, ma nello stesso tempo, siccome la tecnologia è così importante, bisogna un attimino anche regolamentarla. E a proposito di business, qui un paio di cose che ti voglio chiedere, perché magari chi ci ascolta ha una piccola startup o vuole iniziare qualcosa, o ha qualcosa di più importante, di più grande. Mi sono segnato come e di cosa dovranno munirsi le aziende che vorranno utilizzare l'intelligenza artificiale. È per gli operatori e fornitori è necessaria un'autorizzazione per poter utilizzare modelli di AI? Cosa cambierà praticamente, appunto, per le aziende che vogliono utilizzare questa tecnologia? Allora, poi ne ho ancora altre, però siamo già, queste sono tante cose.
È una legge molto ampia, ma noi cercheremo di essere ipersintetici e adesso andare a dare informazioni pratiche. Partiamo da questo concetto dei vari livelli di rischio, no? Allora, pratiche inaccettabili, faccio degli esempi. Divieto di sistemi di categorizzazione biometrica. Non si possono fare scraping di immagini assolutamente non mirato. questo per prevenire ovviamente la sorveglianza di massa, e sarà vietato, questo già subito da ottobre, il riconoscimento delle emozioni.
Rientra nei sei mesi che dicevi prima, giusto?
Rientra nei sei mesi, divieto di riconoscimento AI che riconoscono emozioni, quindi sia nell'ambito lavorativo che nell'ambito didattico. Il social scoring, cioè tutte quelle pratiche, no, che possono in qualche modo creare uno scoring sociale proprio attraverso strumenti di intelligenza artificiale. Queste sono vietate, quindi se avete in mente di fare questo tipo di attività, sappiate che fra sei mesi sarà vietato. Se invece voi fate, per esempio, attività di identificazione biometrica remota, ok, in tempo reale, però non di massa, oppure utilizzate per esempio componenti di sicurezza nella gestione del traffico stradale, adesso sto leggendo, oppure anche per esempio diciamo tutti gli strumenti di AI per accedere a prestazioni e servizi pubblici e servizi privati essenziali, oppure gli strumenti utilizzati dall'autorità di contrasto per individuare i deepfake. È un elenco lunghissimo, non posso adesso leggervi tutto questo elenco delle applicazioni ad alto rischio, perché poi dovrà essere anche un consulente che definirà il livello di rischio. Una certezza che vi posso dire adesso è che gli LLM, se particolarmente potenti, quindi tutti quelli che utilizzeranno sistemi di LLM, rientrano in AI ad alto rischio. Tutto invece quello che scende non ha bisogno di particolare complessità, cioè tutto quello che non è vietato o ad alto rischio, quindi a livello di rischio basso, deve subire un obbligo generale di trasparenza, cioè il fatto di dire che stiamo utilizzando sistemi di AI, ma non è particolarmente complesso. Okay. Però, e così chiudo questa panoramica proprio legata alle startup, la vera problematica è legata ai soggetti, perché i soggetti del regolamento ci dicono che c'è il fornitore, l'utente, l'importatore e il distributore. Senza fare troppa complessità, concentriamoci tra fornitore di AI e utente di AI. Il fornitore di AI è il soggetto che sviluppa sistemi di AI o che fa sviluppare un sistema di AI per immetterlo nel proprio mercato con il proprio nome. L'utente è il soggetto giuridico, persona giuridica, perché non puoi, cioè non rientri nell'applicazione di questo regolamento se utilizzi GPT per fare le foto stupide, scusa, da lì o Midjourney per fare le foto stupide o ChatGPT per farti raccontare una fiaba, cioè l'uso personale non è normato. Quindi l'utente è tutti quei soggetti che utilizzano l'AI proprio per sviluppare attività di business. Allora la mia domanda è: sei utente o sei fornitore? Bisogna capire bene come la utilizzi l'AI. Cioè io per esempio penso che un AI che magari attraverso, io che utilizzo abbastanza le RAG, non credo di considerarmi un fornitore. Se però io iniziassi ad avere un approccio molto più importante nei rapporti con un fornitore di AI, potrei diventare a mia volta un fornitore. Ovvio che cambiano gli adempimenti, quindi scusatemi, grande dubbio che abbiamo tutti in questo momento, ma che vi faccio anche capire, è proprio la differenza tra utente e fornitore. Io credo, voglio essere ottimista, che chi oggi in Italia fa una startup è un utente, perché è difficile, è costoso, ben tu lo sai, come dire, sviluppare un sistema di intelligenza artificiale. E rispondo quindi, scusami, queste erano premesse necessarie, perché praticamente vi ho raccontato la legge in pillole, cioè questa è la legge, no? Fornitore, utente, livelli di rischio, ovviamente poi bisogna entrare in questo tipo di categorizzazione. E allora diciamo, che cosa mettiamo di essere un utente che utilizza l'AI GPT o ripeto altro LLM? Allora sicuramente è necessaria un'autorizzazione, che ovviamente dovrà, perché viene considerato un livello ad alto rischio, ok, che dovrà essere rilasciata dall'autorità indipendente, che in questo momento non sappiamo ancora quale sia, ma crediamo possa essere Agid, anche se si parla di Agid, si parla di garante della privacy. Quindi sì, nel caso di AI ad alto rischio, ma sì con un ma, cioè attenzione, sto cercando di andare un po' oltre, Samuel, se io utilizzo, come ci sono tantissime realtà che oggi utilizzano sistemi di generativa e per determinati fini, io non credo che sia necessario un'autorizzazione, perché l'autorizzazione la deve aver già presa a monte il fornitore. Non so se mi spiego, cioè sarà già GPT, cioè OpenAI, Microsoft, che avrà già chiesto quell'autorizzazione. Quindi io o vivo di rendita, perché tanto utile, oppure se la mia personalizzazione comporta un autonomo, no, livello di intelligenza artificiale, dovrò chiedere l'autorizzazione.
Però chi lo stabilisce? Che quando, cioè, quando io credo che esso ha magari fatto uno step in più e quindi ho messo insieme più fornitori e quindi allora sto offrendo qualcosa di diverso rispetto a quello che... Allora, nel senso, anche qui...
È lo sviluppo, te lo dico subito, non è banale. E purtroppo, ed è il motivo per cui ho detto scappate dagli avvocati che saranno i vostri incubi, perché di fatto, non, no, invece stavolta non saremo solo noi i vostri incubi, saremo gli avvocati, ma anche tu Samuel, perché oggi le valutazioni di impatto sui diritti fondamentali necessiterà di avere un team di esperti di etica, sociologi, quindi anche... E tu sei un linguista, però hai ovviamente anche tantissime altre competenze, quindi potresti rientrare in questa competenza interdisciplinare, tra cui ovviamente è come dire che possano mancare anche i legali. Tutti questi soggetti devono fare appunto una valutazione di impatto sui diritti fondamentali, quindi che preveda sia una valutazione legale, etica, sociologica. Lo sto dicendo in italiano perché Ethical Impact Assessment o Societal and Ethical Impact Assessment, questa è la definizione in inglese. Questo tipo di valutazione di impatto determinerà il grado di rischio e determinerà quindi una serie di elementi che porteranno a dire ok, dobbiamo chiedere l'autorizzazione, no, alla fine noi non abbiamo bisogno di chiedere questa autorizzazione. Quindi di fatto oggi una startup deve passare attraverso le forche caudine della valutazione d'impatto. Adesso ve l'ho presentata, finisco subito perché questo lo devo dire, sennò sembra sempre che sia tutto drammatico. È vero che noi siamo noiosi by default o by design, però è anche vero che questa valutazione d'impatto, se pensiamo che appunto l'AI può modificare i diritti fondamentali degli individui, può interagire in maniera importante, forse non è così sbagliata, ecco. Certamente può, per chi è una startup, rappresentare un freno, perché la primo step è alzare la mano, creare il team e fare questa valutazione d'impatto.
Questo, Giuseppe, lucidissimo, grazie per la tua spiegazione. Te lo chiedo e me lo chiedo, ti faccio una domanda che poi la faccio anche a me. Il sistema Italia, in generale la realtà italiana, è pronta ad affrontare questo step dove, insomma, qui sono temi molto importanti, no? Perché l'intelligenza artificiale va a impattare diritti e situazioni fondamentali. La necessità di team e di strutture adeguate per poter valutare come la tecnologia possa andare a impattare certi valori, insomma, è proprio un processo che prevede una struttura qualitativa in grado di fare risk assessment, di fare, insomma, tutta una serie di valutazioni tecnologiche e sociologiche importanti. Tu pensi che siamo preparati nella creazione, nell'avere questa tipologia come paese? Ti parlo, quindi pensi che l'Italia è pronta per affrontare questo ulteriore passaggio?
Diciamo che abbiamo,
te lo chiedo, me lo chiedo, perché insomma due ruoli un po' differenti, ma entrambi siamo in questo passaggio.
Sì, hai perfettamente ragione. Poi dimenticavo che tutte queste competenze che io elencato abbiamo convitato Di Pietra, che è l'informatico, perché se parlano giuristi e filosofi, ma nessuno gli spiega un po' come funziona questa intelligenza artificiale, rischiamo di perderci un po'. Quindi mancava questo ulteriore elemento. Sì, noi diciamo l'Italia molto spesso, no, viene elogiata per la sua capacità di saper trovare soluzioni creative oppure per la cosiddetta arte di arrangiarsi. Qua ci vogliono delle soluzioni creative. La normativa è simile, però, come dire, è un upgrade di una cosa che già abbiamo passato, che è il GDPR, perché anche il GDPR prevedeva, cioè la normativa sulla privacy, la valutazione d'impatto. Questa è una valutazione d'impatto 2.0. Poi la verità, Samuel, la verità è che molte società in Italia non hanno applicato le valutazioni d'impatto nel mondo GDPR, non lo faranno con intelligenza artificiale. Le società più virtuose sicuramente lo faranno, come l'hanno già fatto. Quindi la risposta è dipende dal contesto. Però io quello che sto vedendo è che chi oggi ha fatto le valutazioni d'impatto e ha tratto valore da quelle valutazioni d'impatto, che oggi diventano ancora più belle perché non sono soltanto legali, tecnologiche, ma c'è una componente etica, c'è una componente sociologica fondamentale. Quindi credo che questo tipo di lavoro debba essere visto come valore aggiunto. Ovvio, vuol dire ritardare l'entrata sul mercato, e questa è la domanda che mi faccio a livello di business, perché io arrivo con un prodotto migliore ma arrivo 6 mesi dopo, e gli esperti e i grandi imprenditori mi dicono sempre: tu devi arrivare prima, magari la tua soluzione non funziona, ma devi essere il primo a metterla sul mercato, perché poi arrivare come secondo, anche se la tua soluzione è migliore, è già un problema. Il rischio grosso che noi abbiamo oggi è di arrivare secondi, perché arriveranno gli americani, perché sì, potremmo cercare di impedirlo, però quante volte le autorità indipendenti hanno cercato di frenare i grandi player americani, da Google, Microsoft e non solo, insomma, tutti i grandi social, e non ci sono riusciti, anche con sanzioni importanti. Alla fine potrebbe succedere la stessa cosa.
Questa, Giuseppe, è una allarmante verità, perché sì, dicono quello, no? Gli economisti, arrivare per primi, andare subito sul mercato anche con un prodotto non perfetto, non funzionante, non ottimale, però essere presente per primi. E quindi mi chiedo quanto una cosa che sta, come giustamente dici, per fortuna testimoni anche te, una cosa che sta già avvenendo, ovvero far passare il concetto che il valore etico sociale è un valore in più, che quindi non è solamente un costo. Spesso il fatto etico sociale è visto un po' come un costo che l'azienda deve affrontare, no? Come se dovesse esserci un costo da affrontare, dici vabbè, dobbiamo farlo. Invece sta un po' passando l'idea, per fortuna, che esso non è solamente un costo, ma è proprio un valore in più, un valore aggiunto all'azienda, che però spesso impone tempo. E speriamo quindi che però, insomma, riusciamo ad arrivare primi, nonostante tutto. Un'ultima domanda prima di salutarci. Innanzitutto volevo ringraziarti per tutti i consigli e la chiarezza nella tua esposizione. Un'ultima cosa che mi era appuntato, quindi, era semplicemente che consigli daresti alle aziende. Ne abbiamo già parlato parzialmente, però se vuoi aggiungere o dire un qualcosa in più come consiglio che vuoi dare alle aziende per garantire la conformità con lo European AI Act, e se appunto in generale qualche consiglio per poter dare a chi si deve, tra virgolette, aggiornare o conformare, o chi invece sta partendo per un nuovo progetto.
Allora, il consiglio più importante è quello di sopravvivere, perché nel senso, in questo momento storico, poi non è di buon auspicio, però è importante, cioè nel senso che dobbiamo cercare di resistere a queste novità normative. Ricordiamoci che le aziende che lavorano nel mondo del tech si troveranno il DSA, il DMA, il Data Act, il Data Governance Act e l'AI Act, cioè una sorta di esplosione normativa europea, tutti con regolamenti direttamente applicabili, quindi molta complessità, mettiamola. Quindi è il momento in cui bisogna sapersi districare e ragionare in maniera matura, perché è inutile farsi prendere dal panico oppure gridare allo scandalo. Dobbiamo cercare di fare rete e cercare di dimensionare, perché ogni norma, Samuel, dice sempre, questo io l'apprezzo il legislatore europeo, ma ce lo diciamo troppe poche volte, dice the state of the art, primo concetto, no? E anche il concetto dei costi di attuazione, cioè tenuto in considerazione lo stato dell'arte della tecnologia, per cui alle volte noi non possiamo definire, soprattutto con una tecnologia liquida come l'intelligenza artificiale, quello che ci sarà fra 6 mesi. Quindi noi dobbiamo avere quella sicurezza che io dico sempre che è male non fare, paura non avere, cioè se tu di fatto ti comporti bene e valuti lo stato dell'arte, poi devi seguire quell'evoluzione e anche i costi di attuazione. Io sono una startup che ha 500.000 euro di investimento e devo fare un'attività di assessment proprio con questi consulenti che abbiamo citato prima, di 300.000 euro non è fattibile, perché certo, io non posso pagare più della metà in assessment e meno della metà in tecnologia, no? Quindi questi sono aspetti che tutte queste normative, adesso la sto semplificando, ma è così veramente, il GDPR, l'AI Act, ce lo dicono. E quindi voglio dare questo elemento di tranquillizzazione. Vorrei dare anche un ulteriore stimolo, che è un po' un mio chiodo fisso. Se voi andate, poi magari se riesci lo puoi mettere in sovraimpressione, c'è una cosa molto carina che si chiama AI Pact. Che cos'è l'AI Pact? L'AI Pact è la possibilità per tutte le aziende, ma anche noi professionisti, di poter testare in anticipo l'applicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale sulla nostra realtà. Uno dice, cavolo, ma scusami, ma perché lo devo fare? Perché è meglio, perché io oggi posso già avere in anticipo dei chiarimenti su tutti i dubbi che mi hai giustamente chiesto, già con la Commissione Europea che crea questo gruppo di lavoro, su cui il gruppo in realtà non è un gruppo di lavoro, è proprio un gruppo di discussione, una community dove sostanzialmente tu puoi chiedere appunto un parere, ma poi puoi anche confrontarti e vedere quali sono le domande, no, che vengono poste, e leggere anche le risposte. Ci si può iscrivere completamente gratuitamente, ovviamente è un'offerta, è un servizio, diciamo, offerto dalla Commissione Europea, e che poi sarà in qualche modo direttamente collegato all'ufficio di Bruxelles, perché verrà istituito proprio un ufficio sull'intelligenza artificiale che si occuperà di gestire, no, nel prossimo futuro questo tipo di attività, che però è già in essere, cioè ci si può già iscrivere. Ovviamente adesso il numero degli iscritti, società, professionisti, non è ancora elevatissimo, però si può, penso che crescerà. Perché dico questo? Perché una cosa così complessa, con diciamo una completa applicazione entro 2 anni. Facciamo un esempio, io ho un'idea bellissima, voglio svilupparla, magari passo il vaglio del primo anno, poi mi sono dimenticato degli aspetti normativi che entrano in vigore nel 2026, che magari mi bloccano la mia possibilità di crescita. Quindi il messaggio che io voglio dare in conclusione è: non dobbiamo affrontare questo tipo di normativa nascondendoci, ma anzi in modo proattivo, anche perché magari proprio un'impresa che va a fare delle domande e stimolare il legislatore europeo, perché tu hai un rapporto diretto con l'AI Pact, cioè entri in contatto proprio con il legislatore, quindi non con chi ti sanziona, per essere chiari, ma con chi, diciamo, ha fatto la legge, magari può aiutare a fare degli aggiustamenti in corso, no? A vedere magari che ci sono alcune cose che possono essere contraddittorie, può aiutare il fatto di collaborare in questa fase. Cioè non è una normativa semplice, è la prima volta che normiamo, una delle prime volte che normiamo una tecnologia e non un diritto. Non stiamo normando la privacy, stiamo normando una tecnologia, abbiamo detto tecnologia liquida.
Che cambia ogni giorno.
Cambia ogni giorno. Avere la possibilità di avere, poi magari tutti mi dicono tu sei pazzo, ti vai a esporre, meglio nascondersi, la teoria dell'ultimo banco. Ecco, io a quelli che dicono la teoria dell'ultimo banco dico: ragazzi, però i professori, ricordiamocelo sempre che i primi a essere interrogati sono sempre quelli dell'ultimo banco, quindi la mia teoria è: mettiti in mezzo, non mettiti proprio cioè i primi e gli ultimi. Quindi ecco, la mia idea è: valutate l'AI Pact. Io ovviamente non vengo, cioè non ho nessun interesse personale, mi sembra però una bella iniziativa che mi piace sponsorizzare della Commissione Europea.
Grazie mille Giuseppe, grazie anche per questo insight, questo consiglio, suggerimento interessante. E sicuramente lo mettiamo in descrizione, così almeno chi vuole andarselo a vedere può andarci. Io ti ringrazio nuovamente. Aggiungo un'ultima cosa: chi vuole iscriversi al canale per supportarlo, ovviamente è benvenuto, benvenuta, fa piacere. Ringrazio davvero tanto Giuseppe, grazie per il tuo tempo, per la tua disponibilità.
Grazie a te, siamo al tempo.
Ci ringrazio tutti e tutte per averci seguito, buon proseguimento e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutte e tutte.
Ciao.